tutti, ben ritrovati nel Pointer Podcast. Oggi è la puntata numero 18 che registriamo il 15 giugno. Io sono Luca e come sempre con me ci sono Alessandro.
Ciao.
E Eugenio.
Ciao.
Cominciamo subito con un follow up. Nelle scorse puntate abbiamo parlato molto di Immuni e abbiamo fatto anche, come magari ricordate, un approfondimento con Michele Sciabarra e abbiamo un po' parlato di come funziona Immuni. Dei possibili problemi che poi in realtà non avevamo alla fine evidenziato, e oggi vi possiamo annunciare che da qualche giorno l'applicazione è stata rilasciata nei vari store e in particolare oggi, da qui che è il 15 di giugno, l'applicazione funziona in tutta Italia, perché almeno inizialmente il funzionamento era limitato ad alcune regioni, 4 regioni, e da oggi invece è stato esteso a tutta Italia. E anche noi, che per esempio ora siamo in Toscana, l'applicazione funziona regolarmente e tramite le impostazioni dell'iPhone siamo riusciti ad andare a controllare che effettivamente ci sono stati degli scambi di ID tra me, per esempio, Eugenio, o tra me e altre persone. E voi avete installato l'applicazione, Eugenio l'ho già spoilerato io, e io l'ho installata.
E anche l'ho installata.
Ok, e personalmente credo che sia un'applicazione abbastanza valida, perché comunque utilizza API di Apple e Google, quindi dal punto di vista della privacy siamo abbastanza sicuri, però non so quanto effettivamente poi alla lunga possa essere utile, più che altro perché l'adozione non so quanto arriverà ad essere alta.
Comunque dal punto di vista dell'interfaccia grafica io l'ho apprezzata molto.
È molto carino, sì. Anche a me è piaciuto tanto.
L'ho trovata abbastanza lineare, anche per chi non è troppo avvezzo a usare il telefono. Veramente l'attiva e...
Sì, il setup è molto semplice, immediato. Giusto inserisci regione, provincia e l'applicazione funziona.
Ho sentito alcune persone con Android che si lamentavano del fatto che veniva attivata la posizione, e ho visto che veniva attivata la posizione perché su Android, quando viene abilitato il Bluetooth Low Energy, viene richiesto il pacchetto che comprende il GPS, ma poi effettivamente sembra che il GPS non viene utilizzato anche se viene attivato.
Io provo a disabilitare il GPS dall'impostazione una volta attivata, però in quel caso poi l'applicazione mi ha notificato che devo comunque tenerlo attivo per il corretto funzionamento.
Però ho letto che comunque qualcuno si sta lamentando perché l'applicazione funziona solamente sulle ultime versioni di iOS e di Android, però questo non è un problema di Bending Spoon che ha sviluppato l'applicazione, ma è un problema di Apple e Google che hanno rilasciato le loro API, nello specifico non so Google, ma Apple ha rilasciato le API solamente sulla versione 13.5 di iOS. E per esempio non so chi ha un iPhone 6 magari, che per carità è un telefono di 6 anni fa credo, però non la possono utilizzare perché non è possibile aggiornarlo a iOS 13.5, quindi credo che magari avrebbero potuto rilasciare le stesse API anche magari su iOS 12, portando chi non ha iOS 13 a poter comunque utilizzarle.
È un'altra barriera che si aggiunge a quelle di cui parlavamo con Michele Sciabarra nell'intervista, e oggettivamente pensavo che almeno prendesse quasi tutti i modelli, almeno per quanto riguarda Apple, dato che magari è più semplice aggiornarlo, tutti i modelli più o meno recenti, invece anche qui c'è qualche problemino.
Sì.
Possiamo dire che finalmente siamo tornati insieme a registrare,
sì.
Dopo tanto tempo,
muniti di mascherine ovviamente, a distanza di sicurezza, ma con un microfono. E tra l'altro abbiamo fatto la foto che la posteremo nelle note della puntata. Però adesso immergiamoci nella puntata e cominciamo con un argomento che in realtà avevamo anche questo trattato nelle puntate scorse. Diciamo che c'è stato uno sviluppo anche da questo punto di vista, e parliamo un po' di Zoom.
Allora sì, abbiamo parlato di Zoom nella puntata 14 se non sbaglio, e per chi non lo sapesse Zoom è una società di di teleconferenza, e con sede a San José in California, e quello che successe è che le furono mosse delle critiche relative a problemi di sicurezza, ma forse il problema più noto che è rimasto è quello dello Zoom bombing, per il quale, poiché l'ID del meeting della stanza all'interno della conferenza era, diciamo, dall'interfaccia messo in primo piano, in qualche modo era possibile osservarlo, succedeva che quando magari io facevo una conferenza e pubblicavo un post su Facebook dello schermo del computer, era possibile vedere il Meet ID, e un'altra persona avrebbe potuto tranquillamente leggere quel Meet ID, inserirlo nella propria app e a quel punto accedere indisturbato all'interno della conferenza. Tra questi ci sono stati anche altri problemi che erano relativi al routing sospetti delle informazioni, tutto poi chiarito dal CEO. L'unico punto che rimase un po' più oscuro era relativo all'end-to-end encryption. Ora, per quanto riguarda questo aspetto, innanzitutto, per chi non sapesse di cosa sia, l'idea è che se io voglio mandare un messaggio a un'altra persona, mi aspetto che nessuno in mezzo possa leggere questa informazione. Questo si basa sul meccanismo chiave pubblica e chiave privata, per il quale quindi quando mando un messaggio ad esempio a Luca prenderò la sua chiave pubblica, cripterò il messaggio alla chiave pubblica e soltanto lui, possedente la chiave privata, potrà decriptarlo. Ora, Zoom ha detto ok, noi stiamo facendo end-to-end encryption. Il fatto è che gli è stato mosso l'accusa di non farlo realmente, nel senso, sostanzialmente loro facevano end-to-end encryption tra l'utente che stava facendo la conferenza e il server, e poi dal server c'era un'altra end-to-end encryption con lui e il ricevente dello streaming. Questo cosa significa? Significa che Zoom possedeva effettivamente le chiavi per fare il decrypting della conferenza e quindi vedere effettivamente quello che succedeva all'interno del flusso di dati dello stream. E il vero problema di tutto ciò è stato mosso dal claim fatto dal CEO, che lui aveva detto che stava usando end-to-end encryption nell'accezione più generale, quindi come se io effettivamente fossi protetto da terze parti e che la conferenza arrivasse soltanto ad esempio a Luca e nessun altro in mezzo. In questo caso in mezzo c'è il server di Zoom che può leggere quello che stesse succedendo. Questo chiaramente ha dilagato un po' di insicurezze, lato sicurezza rispetto all'azienda, e quello che ha fatto il CEO è assumere come consulente il Alex Stamos, ovvero il Chief Security Officer di Facebook, per cercare di ridare un po' di credibilità dal punto di vista della sicurezza. La cosa divertente è che abbiamo parlato tempo fa, nella puntata 14 per l'appunto, che c'era stato un routing sospetto del traffico verso i server di Facebook, ed è sicuramente simpatica l'aspetto che hanno assunto come consulente il CSO di Facebook stesso. Quello che è stato dichiarato dal CEO e poi da Alex Stamos è stato che aggiustiamo questa cosa, però non vi aspettate che facciamo una true end to end encryption per tutti, ma faremo una true end to end encryption soltanto per gli utenti a pagamento, mentre per gli utenti free non è garantita questa cosa, perché hanno dichiarato di voler sostenere le autorità dell'FBI per poter dare supporto e quindi fornire informazioni nel caso in cui ci fossero dei comportamenti sospetti all'interno delle chiamate di Zoom. Questa è sicuramente una cosa interessante, ed è stato applicato sempre questo approccio del free user e premium anche sul routing del traffico. Infatti non è un problema tecnico, ma è un problema di legislazione, per il quale parti del flusso dello stream del traffico venivano fatti passare per server appartenenti a nazioni diverse. Se invece sei un utente premium, puoi specificare per quale parte di server e quali nazioni può passare questo traffico. Questo chiaramente è un aspetto un po' strano, no? Nel senso, perché io se sono free non ho il diritto a avere sicurezza, mentre se sono premium ho questo diritto? Ma poi soprattutto, perché un utente free dovrebbe essere più sospetto rispetto a un utente premium che si comporti male in qualche modo? Queste sicuramente sono domande interessanti, ma Un'altra cosa interessante è che leggendo l'articolo pubblicato da, vi dico subito il nome, da Jeffrey Paul, poi lasceremo il puntatore a fine puntata, dice che questo atteggiamento di dichiarare da parte delle società, di dire sto facendo end-to-end encryption e poi in realtà posseggono le chiavi private all'interno dei server dell'azienda per decriptare le informazioni, è adottato anche da Apple. In particolare, se quando carichiamo, non so, io non ho mai avuto esperienza in Apple, però quando vengono caricate foto, messaggi sul cloud, in realtà quello che succede è che io faccio end-to-end encryption rispetto al server, però poi sul server le chiavi private di Apple possono permettere di leggere queste informazioni. E lui chiaramente faceva l'esempio, sì, ok, magari non ho niente da nascondere, però banalmente posso mettere foto di nudi, cose di questo tipo, e magari non vogliono essere fatte vedere, però banalmente. Ed è sicuramente una cosa interessante. Sembra che end-to-end encryption sia diventato più un claim di bellezza più che perché effettivamente venga fatto. Questo è, diciamo, un po' la situazione che sta avvolgendo Zoom. Chiaramente sarebbe interessante vedere quanto impatta il numero di utenti free rispetto a quelli premium, perché chiaramente è inutile dire ok, noi tutelliamo soltanto quelli premium e diamo il restante di informazioni anche all'FBI nel caso fossero richieste degli utenti free, quando magari gli utenti free sono il 90% del totale. Voi che ne pensate della situazione di Zoom rispetto in particolare all'end-to-end encryption?
Io non capisco quanto impatta a livello di costi l'end-to-end encryption in una situazione del genere. Non capisco perché solo gli utenti che pagano un abbonamento debbano avere questo tipo di crittografia, e non è nemmeno un qualcosa su cui puoi fare marketing, secondo me, perché se io voglio per forza avere l'end-to-end encryption cambio piattaforma, non è solo Zoom l'unica che me lo offre, quindi è una cosa che non riesco a capire.
Una cosa strana che però non sono sicuro di quello che sto per dire è relativo al fatto che per fare l'end-to-end encryption devo avere la chiave pubblica del destinatario in qualche modo per criptare. Però se sei in una conferenza dove ci sono almeno tre persone, io vorrebbe dire che sto criptando il file che mando, lo stream, con la chiave pubblica di tizio 2 e tizio 3. E quindi chiaramente forse questo fa anche un po' di... è potenzialmente pesante da fare. Mentre se mando verso il server di Zoom, io utilizzo la chiave pubblica di Zoom, tutti e tre lo utilizzano, arriva su Zoom, Zoom decripta e poi rimanda il flusso unico su raggruppato a tutti e tre i partecipanti. Non so se effettivamente questo è un ragionamento valido oppure no, però potrebbe essere anche da un punto di vista di ottimizzazione, non lo so.
Non so se è una cosa stupida oppure no. Comunque, la chiave pubblica è un qualcosa che è dell'utente o dipende dalla chiamata che sta facendo?
No, la chiave pubblica è di ciascuna persona all'interno, ciascuno ha una coppia privata pubblica e poi utilizzano quelle per trasferire le informazioni.
Magari è dato in considerazione anche il fatto che sono passati da 13 milioni di utenti a 200 milioni di utenti e magari non è una cosa in malafede, ma non sono riuscita ad adeguare infrastruttura nel frattempo... Sì.
È vero, è una cosa che gli era stata mossa anche la scorsa volta e hanno detto però per quella roba lì, per quel set di cose che avevano individuato relative al fatto che non erano riusciti a gestire il carico, l'hanno in qualche modo risolte. Questa sembra proprio una loro intenzione di non risolvere e di rimanere in questa cosa, anche perché questo tipo di approccio è sia loro ma anche di un'azienda grossa come Apple, quindi chiaramente vuol dire che è una cosa condivisa fra i più.
Apple aveva annunciato che avrebbe criptato i backup. Poi su pressioni dell'FBI ha dovuto annullare, diciamo, il cambiamento che ci sarebbe dovuto essere. Però l'unica cosa che non ho chiaro, Zoom dice che vuole comunque non criptare le conversazioni gratuite per permettere comunque all'FBI di accedere a questi dati nel caso in cui dovesse esserci qualcosa di illecito. Però la persona che fa qualcosa di illecito, se sa del fatto che Zoom comunque cripta solamente le conversazioni degli utenti non free,
certo,
probabilmente si compra un abbonamento.
Infatti,
è vero che non so a che livello di dettaglio arrivino fuori legge, però...
questo è un altro
problema. Dipende magari quanto sei fuori legge.
Esatto. Ma in realtà quello è un filtro. È come quando ti mandano le mail con scritte con la grammatica sbagliata, no? Se rispondi, allora mi aspetto che la persona dall'altra parte non è così troppo informatizzata e lo posso fregare. e cioè, paradossalmente funziona anche questo, in questo contesto. Se sei parecchio avvezzo, prendi il premium e sicuramente non ti sgamano. Però se sei un po' così, fai quel primo. Sì, cioè, sì. Tra l'altro, banalmente, ora noi stiamo facendo la puntata, quindi ci siamo documentati, però io non lo sapevo fino a oggi, e quindi avrei potuto tranquillamente di qualsiasi cosa.
Anche se era un po' per scontato l'end-to-end encryption, invece a quanto pare non è così.
No, la fanno l'end-to-end encryption, la fanno fra loro e il server, cioè fra te e il server, quindi.
Comunque, probabilmente l'ho detto anche l'altra volta, ma più vado avanti e più mi sembra che Zoom stia diventando lo standard nella comunicazione delle persone, come una volta era Skype. Cioè, una volta non si diceva faccio una videochiamata, ma faccio una Skype call. Adesso è un meeting su Zoom. Sento le persone di questo.
Anche questo è interessante.
È affascinante come cosa.
Infatti non sento più dire faccio una Skype call, faccio una call in generale.
Esatto.
Io Zoom, da quando è iniziata la quarantena, non l'ho mai usato. Ho usato sempre Teams, cioè vabbè, per le lezioni Teams o Meet di Google, e anche fuori dalle lezioni spesso Teams, qualche volta Meet, però la maggior parte delle volte con voi, per esempio, usavamo Jitsi,
che tra l'altro abbiamo scoperto è basato su IPFS,
WebRTC.
Sì, WebRTC. Figo.
Sì. E noi ne abbiamo girate diverse in questa quarantena. Sì. Alla fine Teams è quello su cui mi trovo peggio, però quelle di Google mi piacciono parecchio, anche Jitsi.
Tra l'altro ho contato quante applicazioni ho sul cellulare di conferenze, sono almeno una decina. Forse non si danno anche WhatsApp, che fa le video call comunque, sì, permette di farlo.
Sì, sì, sì. E Telegram lo dovrebbe aggiungere a breve.
Ah,
giusto,
vero?
Tanto per sé.
Figo.
Così, avevo letto, pare sia in beta, non so se magari nelle versioni beta che rilasciano c'è già qualcosa, comunque avevo letto così.
Figo. Lo fanno aggiornamento 8 anni anche, mettono insieme.
Sì. Beh, e rimanendo in tema...
WhatsApp.
Direi di entrare a parlare di WhatsApp, e anche qui ci possiamo ricollegare con la settimana scorsa, perché abbiamo parlato due puntate fa di un'app di messaggistica che voleva fare un servizio di pagamento che è stato bocciato, e quest'oggi parliamo di un'altra app di messaggistica, la più diffusa al mondo, che invece sta lanciando in Brasile il suo servizio di pagamento, che è WhatsApp, che con Facebook Pay sta in questo momento distribuendo la nuova versione dell'applicazione con l'integrazione del sistema di pagamento, e renderà possibile quindi il pagamento tra utenti attraverso i messaggi. Sarà gratuito tra utenti finali e potrà essere adottato anche da diciamo utenti business, con una percentuale del 3,99% di fee per ricevere i pagamenti, che non è eccessivo confrontandolo con, stiamo vedendo un po' in giro le altre piattaforme, Stripe eccetera, e meno male i prezzi più o meno sono quelli, quindi è abbastanza competitivo, con la differenza che questo è un sistema installato su non so quante
miliardi,
esatto, miliardi di dispositivi, e sarà tramite messaggio, quindi probabilmente l'utente business vorrà far pagare la persona, utilizzerà un sistema, la Satispay col QR code, però è interessante, l'utente dovrà solamente collegare la carta Visa o Mastercard all'account, e a quel punto farà pagamenti e riceverà pagamenti direttamente su quella carta. Attualmente è in partnership con banche brasiliane, quindi Banco di Brasile, Nubank eccetera, ma hanno annunciato che è un sistema aperto e all'integrazione con chiunque, e quindi sono pronto a ricevere nuovi partner. Doveva essere lanciato in India, ma sono stati bloccati dalla regolamentazione, quindi adesso vanno in Brasile e poi ce li ritroveremo un po' in tutto il mondo a breve.
Ma sbaglio, o anche con le scorse Libra c'erano avuto dei problemi per l'India di...
Non mi ricordo, però la regolamentazione penso sia abbastanza un problema per questi ambiti, per questi due ambiti.
Beh, qui comunque c'è anche un passaggio veramente di concetto, probabilmente col tempo, nel senso WeChat, dicevate prima, no? Che sì, anche lì sì, fa pagamento, cioè pagamento sul telefono attraverso applicazione, lo stai facendo anche WhatsApp, e diventa veramente il tuo portafoglio digitale.
Ma in realtà anche Apple credo che faccia una cosa del genere, scambiare i soldi tra persone che comunque si conoscono. Sì, non credo che sia attivo in Italia, perché c'è Apple Pay, che, cioè dato che comunque è collegato a Apple Pay, tu puoi mandare soldi. In teoria sembra che sia per, diciamo, scambio di denaro tra amici.
Okay.
Non credo che sia una cosa business.
Okay.
Ecco, questo è...
Comunque secondo me è carino perché è un layer un po' più basso rispetto alle varie carte di credito, ti permettono di dividere i conti, è più user friendly, magari sei più a tuo agio a mandare i soldi attraverso un messaggio, e secondo me è una bella cosa, anche magari calati in contesti più, non so, eventi, fiere del fumetto, mi viene in mente, pagare con WhatsApp sarà molto più semplice che magari carte di credito eccetera, soprattutto con queste commissioni.
Ma è lo stesso sistema Facebook Pay che utilizzano anche per esempio su Instagram, dove magari è possibile fare le inserzioni, non so, per esempio a me è capitato di vedere tipo vestiti venduti su Instagram con possibilità di pagarli direttamente da lì.
Penso che dietro ci sia lo stesso sistema, non te lo dico con certezza se è lo stesso, ma immagino che
da dove
processano. Sì.
Ma è come, cioè nel senso, quindi Facebook in qualche modo sta buttando fuori PayPal dal suo...
Mi sembra che il livello, cioè si posizionano proprio dove si posiziona PayPal, secondo me è quel livello lì.
Ma secondo voi è un primo, diciamo, test per poi passarlo nel momento in cui uscirà Libra su un pagamento tramite...
Non lo so.
È che probabilmente loro hanno raggiunto già in qualche modo parzialmente il loro obiettivo, nel senso possono comunque avere informazioni riguardo alle transazioni già in questo modo, non penso li serva a quel punto in più Libra forse.
Però magari Libra è più una cosa a lungo termine, da ricerca e sviluppo, questa invece leggevo che è una cosa che sta in sviluppo da anni e ce l'avevano pronta da un bel pezzo. Però magari sì, hanno gettato le basi per poi cambiarla con un'altra criptovaluta, anche perché essendo bella centralizzata Libra non ci avranno problemi di gestione dei TPS, cioè saranno a livello delle Mastercard o Visa come gestione delle transazioni, quindi non penso ci avranno problemi, se non il fatto che il consorzio si sta smontando, però.
Ma cioè la spaccatura mondiale dal punto di vista delle app di messaggistica, abbiamo Cina con WeChat, Europa con WhatsApp,
la Russia che ha un altro social di riferimento,
Telegram.
Mi sembra
battuta
ni
book up,
sì, mi sembra di sì.
Ok, e poi abbiamo l'America che c'ha WhatsApp o iMessage.
iMessage in realtà è molto più utilizzato in America. Noi, cioè io penso che WhatsApp, cioè iMessage non mai più utilizzato da parecchio tempo.
Esatto. Io ho visto una cavolata, una tizia di TikTok che fa sostanzialmente raffronti con l'Italia ed è canadese.
Ah sì, l'ho visto.
Ok, sì. Ha detto che per lei non sa cosa, non sapeva cosa fosse WhatsApp, magari lei sta fuori dal mondo, però lei utilizzava i messaggi come cosa principale. E cioè, vuol dire che tutti i suoi amici hanno un iPhone comunque.
Boh, magari è più utilizzato iOS, comunque magari più persone hanno un iPhone e utilizzano direttamente i messaggi, perché se lo daranno integrato, sì, banalmente arrivano magari le notifiche più velocemente forse.
Non lo so, beh, WhatsApp è abbastanza scomodo da utilizzare.
È multipiattaforma, esatto. Multipiattaforma comunque fino a un certo punto, perché se c'hai il Mac lo usi multipiattaforma, altrimenti non credo
altrimenti
che...
No. E poi c'è Telegram invece.
Però
che
per esempio...
Che è la perfezione.
Sì, la perfezione. A parte che in realtà avevo letto qualcosa anche riguardo a Telegram, anche lì dal punto di vista della privacy.
Sì.
Consigliavano Signal, però...
Spassiamo a Signal.
Io l'avevo scaricato e l'avevo provato perché conoscevo un'altra persona che ce l'aveva, ho mandato un messaggio per dire ok, lo provo, però è che tanto poi scaricato Signal ne consiglieranno un'altra perché anche lì ci saranno problemi.
Il problema è che comunque adesso diciamo cominciano a migrare parecchie persone su Telegram, quindi da rifarle di nuovo migrare su un altro servizio. Poi Telegram comunque non è soltanto... la chat, nel senso tu c'hai tantissimi servizi tipo canali, gruppi, bot, non so, messaggi salvati, una cronologia praticamente infinita, quindi tutto questo è a suo favore.
È un ecosistema ormai.
Sì. Signal per esempio non credo che ci abbia backup all'infinito perché per preservare la privacy questo non lo possono permettere.
Comunque due volte si parla di Telegram c'è un po' il colpo al cuore e il dispiacere di Ton che non è partito. Mi dispiace veramente tanto
anch'io, perché poi quando pensavo a WhatsApp, a Facebook Pay o WhatsApp, pensavo ok bello, però mi manca a me pensare al bot con i pagamenti nell'applicazione, te apriva un mondo che in questo modo non c'hai. È un peccato.
E passando ad un altro argomento completamente diverso, parliamo di nuovo della PlayStation, perché ne avevamo parlato in qualche puntata fa, però ne avevamo parlato quando c'era stato quel primo evento,
Sì.
noiosissimo, se proprio vogliamo dire tutta, in cui avevano un po' annunciato qualcosa. Ora c'è stato un evento un po' più, diciamo, corposo, in cui che io l'ho seguito poco poco. E quando l'ho visto io, facevano vedere solamente demo di giochi, però poi alla fine hanno fatto vedere anche la PlayStation 5.
Sì, perché praticamente avevano fatto il primo evento in cui hanno elencato le caratteristiche tecniche, quindi è stato veramente palloso, come dicevi. Invece, quello dell'altra sera sono partiti col punto forte della PlayStation, quindi le esclusive. Hanno presentato una marea di giochi che sembrano veramente belli, c'è Deathloop che è dei creatori di Dishonored, hanno presentato il nuovo Spider-Man che è un'espansione standalone del vecchio Spider-Man. C'è Horizon 2, Forbidden West, che è anche quello un gioco che ci ha avuto tanto successo sulla PS4, adesso sembra una figata, e tantissime nuove IP che sono probabilmente il punto per quanto mi riguarda il punto forte della PlayStation, a differenza di Microsoft che ha presentato finora la console più potente al mondo, ma non sappiamo nemmeno con che giochi giocare. E infine hanno fatto vedere la console che è particolarmente strana come design. E la lasciamo in descrizione perché non saprei nemmeno come descriverla. Però la cosa interessante è che hanno presentato due versioni: una con diciamo il lettore per Blu-ray e l'altro solamente digitale. E questo secondo me è parecchio interessante, probabilmente ci sarà una differenza di prezzo di qualche centinaio di euro, però secondo me apre un ragionamento per quanto riguarda almeno l'acquisto dei videogiochi, perché io ultimamente mi capita sempre più spesso di acquistarli online, ma quando comprerò la PlayStation 5 probabilmente la comprerò col
Quindi
lettore veloce.
non è un se, è un
È un
quando.
quando, esatto.
Ok.
La cosa che mi fa tristezza forse è il fatto che non puoi andare più a vedere i videogiochi
Sì.
in vetrina e in realtà a parte uccidi tutti questi che stavano vendendo i
Sì,
videogiochi in questo
penso che
modo.
GameStop abbia preso un colpo
Sì,
mentre
l'ha
vedeva la
preso un colpo.
conferenza. Però considera che penso che moltissime persone compravano già su Amazon.
Sì, ma tra l'altro io non so quanto sia positivo il passare totalmente al digitale, perché a differenza di quello che succede sui computer dove puoi acquistare la chiave sui vari siti, lì o compri dal PlayStation Store o compri dal PlayStation Store. Quindi vuol dire che gli diamo completa possibilità di scelta sui prezzi, mentre adesso bene o male l'offerta su Amazon la puoi beccare, l'usato su eBay lo trovi, lì a quel punto lo
È
compri nuovo e
vero,
basta.
tipo per esempio l'usato lo perdi completamente così.
L'hai perso completamente, infatti secondo me è.
Qual è la differenza però tra usato e gioco digitale? Nel senso, non, il digitale non costa meno rispetto alla copia fisica.
Però sì, però dipende quando loro a quel punto decidono di vendertelo a prezzo più basso. Perché adesso bene o male devono un po' adeguare i prezzi in base anche a come va il mercato fisico, immagino. Mentre in quel momento se loro sono gli unici venditori di quel gioco stabiliscono loro il prezzo.
Ora come ora, io non sono informato per niente, ma c'è differenza tra il gioco che vendono su PlayStation Store in termini di prezzo e quello che vai a comprare al negozio,
Spesso si
oppure...
trova più basso, a volte trovi l'offerta sul PlayStation
Ok.
Store a prezzo più basso, però capita anche per tanti giochi, gente che acquista al Day One, non gli piace, lo finisce, lo riporta indietro o lo rivende su Subito, eBay o dove vogliono e c'hai modo di ricomprarlo a prezzo più basso dopo 2 mesi. Sul PlayStation Store dopo 2 mesi lo ritrovi comunque a 70-80 euro il gioco. Cioè a 70-80 euro adesso su Amazon i giochi non escono, se non in pre-order.
Ma tu al day one?
No,
Oh, ok.
no,
Comunque, prezzo intorno ai 500 euro per la versione con diciamo col Blu-ray, collettore Blu-ray. È uscito oggi su Amazon Francia. Non so se la versione senza Blu-ray immagino costerà almeno un centinaio d'euro in meno,
forse
forse.
meno, o forse ma mettono più, ma non penso abbia senso mettere più memoria, quindi forse è leggermente più basso di prezzo. Vediamo un po'.
E arriva entro l'anno
Arriva entro l'anno.
comunque. Ma e invece la Xbox che si sta facendo?
L'Xbox ha fatto la conferenza anticipando parecchio Sony, c'è da dire Microsoft doveva rincorrere abbastanza rispetto a PlayStation 4, diciamo, alla concorrenza che c'è stata la PlayStation 4, e quindi aveva presentato la console che per caratteristiche è molto più potente. La differenza, secondo me, è che Microsoft, oltre ad avere poche esclusive, ha anche esteso i giochi per Xbox a computer. Cioè, nel senso, nel momento in cui mi estendi le due esclusive al computer, perché devo comprare l'Xbox che mi costa di più e...
Ma costa di più? Non lo so, però comunque col computer c'è un qualcosa che utilizzi anche per altro.
Esatto.
E non solo per giocare.
Ma magari Xbox si è reso conto che non ce fa più stare dietro a PlayStation e convergi sul computer. Non lo so.
Sì, ci può stare.
Ma rimane comunque il problema delle esclusive.
Anche secondo me. Le esclusive non sono tante di Microsoft. E poi è vero, il computer non costa di più, però nel momento in cui tu diventi una persona che gioca sul computer, aggiornarlo nel tempo è meno costoso di cambiare la console, potenzialmente ogni 8 anni. E anche i giochi costano meno. Quindi...
E adesso invece, sempre passando un altro argomento del tutto scorrelato dal precedente, vi volevo parlare un po' di un articolo che ho letto qualche giorno fa, che è stato scritto da Brent Simmons. Brent Simmons è uno sviluppatore che nel corso degli anni ha prodotto vari software, in particolare un lettore di feed, attualmente sta lavorando su un lettore di feed RSS che è NetNewsWire, che aveva, credo, non ricordo bene se il nome era lo stesso, insomma, già parecchi anni fa aveva lavorato su un progetto simile, che poi aveva venduto, e poi dopo qualche anno si è praticamente ricomprato, credo, il nome, adesso la storia non me la ricordo precisamente, però comunque si è ricomprato il nome, adesso sta di nuovo lavorando su questo progetto, che quando ci aveva lavorato qualche anno fa era un progetto comunque a pagamento, perché il software veniva venduto, mentre ora è un progetto del tutto gratuito, open source, che viene portato avanti non soltanto da lui, ma da una community. Per esempio, io sono entrato nel canale Slack e su GitHub hanno tutta la loro repo con l'applicazione iOS, con l'applicazione Mac. Tutto questo per dire che cosa? NetNewsWire attualmente è un'applicazione che funziona su iOS e è diventato il mio feed RSS di fiducia. Non lo utilizzo tantissimo in realtà, però quando lo uso questo, mentre su Mac ancora non l'è diventato perché non supporta ancora Feedly, arriverà con la versione 5.1 che dovrebbe arrivare a breve. E l'articolo in particolare di cui vi parlo e che poi mettiamo nelle note della puntata è un articolo in cui Brent Simmons spiega il motivo per cui NetNewsWire è un'applicazione così veloce. Qui credo che si faccia riferimento all'applicazione iOS. E l'articolo inizia con, diciamo, parlando un po' delle motivazioni che li spingono comunque a produrre un'applicazione di questo genere. E loro dicono che comunque le performance di questa applicazione è uno dei valori fondamentali del loro prodotto. E c'è una frase che mi ha colpito, in cui dicono che le performance di questa applicazione non sono semplicemente il condimento, ma sono la pizza. E quindi dicono appunto di lavorare sulle performance non nel momento in cui ti accorgi che magari qualcosa non va, ma ogni giorno quando comunque produci qualcosa, sviluppi qualcosa, pensarlo sempre da un punto di vista anche delle performance, cercando di migliorarle e di utilizzare magari dei sistemi che ti permettano di mantenere delle performance che siano quantomeno decenti, e se ci riesci, come nel loro caso per esempio, ad essere migliori rispetto alla concorrenza. E facevano alcuni esempi nell'articolo di qualcosa che loro utilizzano e che gli permette poi di essere migliori rispetto magari alla concorrenza. E si parte per esempio con col parsing dei feed RSS, che viene utilizzato, nel loro caso utilizzano Sachs Parser, che a quanto pare è abbastanza complicato da utilizzare, ma è il migliore dal punto di vista delle performance. Poi per esempio, questa è un'applicazione che in realtà è semplicemente un contenitore che deve essere, diciamo, il più bello e veloce possibile per qualcosa che è online, in questo caso di feed RSS. Quello che fa l'applicazione è fare delle richieste a questi indirizzi, prendere il feed RSS, parsarlo e mostrarlo. E chiaramente è importante anche che per evitare magari di fare del lavoro in più, andare ad evitare di parsare più volte gli stessi feed. Quindi nel momento in cui magari io faccio una richiesta e vedo che quella pagina non è cambiata dalla volta precedente, che l'avevo già parsata, non vado ad eseguire chiaramente il parsing nuovamente. E questo lo fanno tramite delle get condizionali e lo fanno anche eseguendo un hash del feed che hanno già scaricato, in modo da andare a poi a ricontrollare se quel feed che hanno preso nel momento in cui fanno di nuovo la richiesta è diverso o meno dal precedente. Poi, dato che sviluppano su iOS e macOS, utilizzano queste che vengono chiamate serial queues, serial queue, che io in realtà non le conoscevo, mi sono un po' cercato un po' di informarmi oggi. In pratica, quello che fanno con queste serial queue è che loro, nel momento in cui devono andare a fare qualcosa che bloccherebbe il thread principale dell'applicazione, lo mandano in esecuzione in una di queste serial queue, in modo da evitare che l'applicazione si blocchi in attesa, per esempio, ad esempio, di una risposta magari da un certo server, ad esempio. E una cosa a cui non avevo effettivamente pensato e che ho apprezzato nel momento in cui ho letto l'articolo, è il fatto di evitare di svolgere più volte la stessa azione, nel senso che, trattandosi di un lettore di feed RSS, tu magari leggi un articolo oppure lo segni come letto e quindi devi segnare come letto l'articolo, quindi far sparire magari il pallino che c'è vicino, diminuire un contatore interno all'applicazione, diminuire il numero magari degli articoli che non ho letto e che vedi nel momento in cui l'applicazione è chiusa tramite una notifica. Tutto questo è una serie di operazioni. Nel momento in cui io invece seleziono tutti gli articoli e li voglio segnare tutti come letti, la cosa più stupida che posso fare è prendere ciascuno di questi articoli e fare tutta questa serie di operazioni su ognuno di questi articoli. Chiaramente questo non è il modo migliore dal punto di vista delle performance, e quindi loro che fanno? Utilizzano un'unica funzione, immagino, in cui nel momento in cui io seleziono tutto come letto, fanno un'unica operazione e raggruppano, diciamo, tutto quello che avrebbero fatto per ogni articolo in un'unica operazione. Quindi, non so, magari avevi 10.000 articoli da leggere, li segni tutti come letti, non fai 10.000 volte 10.000 meno 1, poi 9.999 meno 1, fai da 10.000 probabilmente direttamente passi a 0 e eviti, insomma, tante operazioni superflue. E la stessa cosa la fanno anche, cioè questa cosa, diciamo, rientra un po' anche nel fatto di cercare di evitare di svolgere più volte la stessa operazione, cercando di raggruppare le operazioni che possono essere svolte, e in particolare anche evitare che alcune operazioni più costose vengano eseguite troppe volte. Nel senso che se io refresh in continuazione il feed, non c'ha senso che ogni volta magari viene ricalcolato il numero di articoli che non ho letto, viene fatto ogni tot tempo, nel loro caso 0,25 secondi, ad esempio, in modo che eviti di dover aggiornare tutte le volte che refresh il feed se magari non ci sono cambiamenti. E un'altra cosa che utilizzano, e che mi è piaciuta anche questa, è un database un po' particolare, perché credo che su iOS e su macOS si possa utilizzare Core Data, che è un credo database che fornisce direttamente la piattaforma. Non so perché, mi sono informato veramente poco da questo punto di vista. Però loro non utilizzano questo Core Data, nonostante dicano che comunque è un buon prodotto che può essere utilizzato, ma utilizzano SQLite, e andando però a fare dei cambiamenti. Quindi possono ottimizzare lo schema del database, possono ottimizzare gli indici, possono fare le query in maniera ottimizzata, in modo da cercare di accedere ai dati più velocemente. E questo praticamente è la cosa principale, credo, che rende la loro applicazione così veloce. E tutte queste cose se ne sono implementate da soli, in pratica, perché comunque c'è dietro una community, a parte il Brent Simmons, c'è tutta questa community che sta lavorando su queste applicazioni. Un'altra cosa che utilizzano, dei set al posto degli array, in modo da evitare di fare dei controlli per controllare, per esempio, se c'è un qualcosa che loro cercano all'interno dell'array. E nel momento in cui utilizzano questi set, si sono resi conto tramite un profiler che utilizzare questi set comportava un costo troppo elevato, perché andava a non eseguire l'hash di questi l'hash, che portava quindi a un costo elevato, portava quindi a rallentare l'applicazione. E quindi in pratica si sono poi reimplementati il modo in cui vengono lasciate queste questi feed, credo, non so bene cosa, e la ricerca all'interno del set. E tutto questo è molto interessante, l'articolo ve lo lascio in descrizione, io ho detto giusto qualcosa, quello che mi era piaciuto un po' di più, e la conclusione insomma che mi ha lasciato questo articolo è che comunque le performance, diciamo, di un programma, di un software che uno scrive, non vanno considerate solamente alla fine, quando hai finito e dici ok adesso lo provo, e poi magari ti rendi conto che non va come tu avresti voluto, perché non hai tenuto conto di tante cose che magari possono poi portarti ad avere un qualcosa che è peggior rispetto alla concorrenza, ad esempio. Quindi magari facendolo passo passo ci metti anche meno tempo rispetto a farlo tutto insieme alla fine. Cioè il succo del discorso era questo, fondamentalmente.
Io li sto amando, già che hanno detto no, io il set così consumo troppo, cambio hash. Bellissimo.
È tipo un'utopia per me questa, ma sono dei sì, sì. Grandi.
Comunque l'articolo lo trovate nelle note della puntata, quindi se siete interessati potete tranquillamente andarvelo a rileggere.
Switchiamo di nuovo un altro argomento completamente diverso da questo e andiamo in Cina. E la Cina ultimamente spinge un sacco sulle nuove tecnologie, è un sacco all'avanguardia sul 5G e adesso ha iniziato a spingere da tempo, ma adesso anche in maniera più concreta, sulla blockchain. Infatti il 25 aprile ha lanciato il BSN, che sta per Blockchain Service Network, che è una piattaforma, diciamo, per sviluppare servizi basati sulla blockchain. Quindi quello che succede è che chiunque può andare a sviluppare il proprio servizio, andarlo a pubblicare su questa blockchain, ovviamente essendo una blockchain di stato sarà una blockchain privata e quindi dovrà essere approvato da chi detiene i permessi di questa blockchain e caricheranno la dApp su di essa, e a quel punto le varie dApp che girano lì sopra comunicheranno tra loro e ci saranno dei diciamo servizi pubblici e che riusciranno finalmente a comunicare tra loro. Diciamo questo servizio risponde un po' a la necessità di andare a ridurre la parte burocratica che si è diciamo venuta, è diventata un problema, già lo era, ma è diventato un problema più grande con il coronavirus, in quanto l'eccesso di carta, il fatto di dover consegnare documenti a mano era diventato un qualcosa di insostenibile, e quindi hanno deciso di eliminare completamente la carta e passare a un approccio digitale. Diciamo il senso generale è questo, è avere una piattaforma pubblica di stato in cui i vari servizi si interconnettono e comunicano tra loro. Come ho detto è privata, quindi le chiavi degli utenti e i permessi per saranno in mano allo stato. E quindi torniamo al solito problema, blockchain privata, non è una blockchain e tutto quanto, ma non volevo focalizzarmi tanto su questo. Quello che volevo chiedervi è: secondo voi una piattaforma di stato può essere completamente decentralizzata? Perché in questo caso, nonostante non la possiamo considerare una blockchain, diciamo essendo molto centralizzata, però sembra ragionevole il fatto che le varie applicazioni vengano certificate e poi caricate e si interfaccino tra loro. Che ne pensate?
Sì, è interessante sicuramente. Mi chiedo, ok, diciamo, quindi la motivazione per cui sto facendo la blockchain è per un fatto di certificazione, quindi esclusivamente da quel punto di vista.
Ma allora l'idea che mi sono fatto io è che se anziché blockchain l'avessero chiamato cloud di stato sarebbe stata la stessa cosa.
Ok, infatti.
Perché poi dopo i nodi sono gestiti da aziende specifiche, hanno dei, alla fine saranno dei piccoli data center dove gestiscono tutti i dati, e alla fine è davvero un cloud di stato. Però se lo considerassimo un cloud di stato, per me sarebbe comunque una buona idea. Cioè il fatto che dicano blockchain secondo me è solo per tornare un po' all'hype che genera.
Sì, mi sembra abbastanza convincente come cosa.
Sì.
Sinceramente questo permette di dare omogeneità ai servizi, a, diciamo, in qualche modo all'intero stato. Non lo so, nel senso, sicuramente cloud era, bastava in qualche modo.
Però. Forse permette di ampliare in maniera più semplice, se l'idea è quella poi di fornire un servizio che si amplia al mondo, vediamolo in grande, far entrare persone nel consorzio facendogli installare il nodo potrebbe essere più semplice. E quindi potrebbe avere un senso anche sotto quel punto di vista. Resta il fatto che non è una blockchain, perché poi la Cina può fare quello che vuole con i dati e può bannare chi vuole dalla rete.
Ma dal punto di vista della privacy comunque non esiste in pratica.
Praticamente non esiste. Anche perché da quello che si legge negli articoli, le chiavi private dei vari utenti saranno in mano allo Stato. Quindi poi fondamentalmente l'utente è l'utente e chi altro ha le chiavi, quindi è...
Chiudiamo con un altro piccolo argomento. Qualche giorno fa, fine maggio diciamo, quindi 15 giorni fa più o meno, è stato pubblicato un articolo in cui si parla di una vulnerabilità Zero Day che è stata segnalata da questo ricercatore ad Apple, e Apple l'ha ricompensato con $100,000 per aver segnalato questo problema di sicurezza. In pratica il problema si trovava nel sistema di sign in with Apple, che è stato rilasciato lo scorso giugno e che obbligatoriamente le applicazioni devono implementare. Probabilmente se siete utenti iOS vi sarà capitato di trovare questo pulsantino aggiuntivo rispetto ai soliti login con Facebook, Google. È anche un sistema abbastanza interessante perché comunque è più orientato alla privacy. Per esempio c'ha una caratteristica interessante che poi è stata quella che ha portato allo Zero Day, cioè l'applicazione a cui noi ci stiamo registrando può non sapere il nostro indirizzo email, perché Apple praticamente crea un dizionario, diciamo, di email, identificatori temporanei, e quindi all'applicazione, non so, TikTok, che per esempio sono sicuro al 100% che la implementa perché ce l'ha utilizzata, noi non mandiamo la nostra email, ma gli mandiamo un identificatore che Apple ci assegna. In questo modo l'applicazione non conosce la nostra email, se manda troppo spam, per esempio, arriva su quella mail, noi riusciamo a bloccarlo. Però questo è un po' un problema, è stato, perché in pratica cosa succede? Quando noi facciamo la richiesta tramite questo pulsante, scegliamo la nostra email, scegliamo il nome che vogliamo mandare al servizio su cui ci stiamo registrando, e in pratica Apple ci restituisce JWT, che è esteso, è JSON Web Token, in cui ci sono tutte le informazioni che abbiamo noi inviato, però vengono firmate in modo che comunque siano verificate, e poi queste informazioni noi le mandiamo al servizio di terze parti. Il problema in questo caso era il fatto che non veniva fatto un controllo nel server se effettivamente la mail che noi andavamo a inserire fosse identica a quella associata al nostro account. Quindi una persona, diciamo, malintenzionata poteva andare a cambiare la richiesta che veniva fatta ad Apple, detta in parole molto povere, andando a cambiare la mail che veniva inviata ad Apple. Quindi per esempio io potevo chiedere il login, avviare insomma la procedura, scegliere una mail, però modificare la richiesta mettendo la mail per esempio di Eugenio, e nel momento in cui veniva rimandato indietro questo JSON Web Token, in questo JSON Web Token ci sarebbe stata poi la mail di Eugenio e non la mia, e con questa io praticamente avrei potuto mandare la richiesta all'applicazione di terze parti, che avrebbe visto la firma di Apple, il JSON Web Token verificato, e quindi avrebbe restituito ok, hai eseguito il login. Questa vulnerabilità, quindi vi lascio l'articolo di chi ha scoperto la vulnerabilità in descrizione, nella nota della puntata, e quindi è stato ricompensato da Apple e è stata fixata.
Ho una domanda sul protocollo, perché è carino e in realtà non lo conoscevo. Puoi decidere quindi tu di mandare o il token che viene generato, che
sì, ti registri con la tua email, okay, oppure con qualcosa di anonimo, in modo che loro non conoscono proprio la tua email, ma utilizzano questa temporanea di Apple, e credo, adesso non sono sicuro al 100%, ma credo ci sia un inoltre delle mail, okay, da quella alla tua. In questo modo loro non conoscono la tua email originale, e credo che tu puoi riuscire a bloccarli più facilmente se spammano
Lo
troppo.
decidi in fase di registrazione se usa l'uno o l'altro,
Sì,
se usa la tua
sì,
mail.
sì, sì.
Carino.
Non so proprio adesso nel dettaglio come funziona, l'avevano presentato l'anno scorso, poi in realtà non mi so più troppo informato, a parte il giorno in cui l'hanno presentato durante la WWDC. Però le applicazioni sono obbligate ora e credo che se non utilizzano questo pulsante, diciamo, per l'autenticazione non possono neanche essere approvate aggiornamenti o comunque nuove applicazioni all'interno dell'App Store, giustamente.
Ci sta.
E qualche puntatore lo lasciamo. Due puntatori in realtà, no, tre puntatori. Due sono ai sondaggi di rispettivamente di Stack Overflow e JetBrains sullo stato, diciamo, degli sviluppatori. L'anno scorso, se ci avete ascoltato, non so se ci avete ascoltato, spero di no, abbiamo fatto una puntata lunghissima in cui avevamo parlato proprio di questo sondaggio e elencando tutte le risposte in pratica. Era stata una delle puntate più noiose che abbiamo
Penso
fatto,
anch'io.
credo.
Ci siamo divertiti,
Ci siamo divertiti, era stata bella la domanda, cioè mi ricordo una domanda del tipo preferisci gatto o cane, che l'ho cercata oggi nei sondaggi per dare la risposta, non l'ho trovata, per cui
No.
forse l'hanno tolta. E un altro puntatore,
JetBrains, si l'ha detto.
JetBrains. Ah, ecco, il 22 giugno ci sarà la WWDC 2020, tutta online. Il primo giorno, lunedì, ci sarà il keynote di apertura e poi lo State of the Unions. E successivamente, nei giorni successivi, ci saranno tutte le varie conferenze che ci stanno tutti gli anni, insomma, destinate agli sviluppatori. E immagino che ci sia già un programma sul sito, non ho controllato, avevo controllato soltanto la data del keynote del primo giorno. Per questa puntata è tutto. Vi ricordiamo i nostri contatti.
Potete trovarci su Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Potete scriverci alla nostra mail info@pointerpodcast.it e scriveteci su Facebook e su tutti i social che vi ho elencato.
E Giuliano vi risponderà prontamente nell'arco di 5 secondi.
Ci sono anche i nostri account Twitter, Luca Corbucci nel mio caso.
Attibro nel caso di Alessandro.
E il mio è UgiPalu con la Y.
Vi ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci ritroviamo nella prossima puntata. Ciao!
Ciao!